Oggi parliamo di libri. Eccovi, già lo so, già vi vedo tirare fuori, no? Carta e penna per prendere appunti. Tutti gli appassionati di libri che sono qui sopra si stanno esaltando in questo momento. Vai, vi aspetto.
Ti aspetto.
Vi aspetto, tirate fuori la vostra agendina, la vostra penna per gli appunti, oppure le note del cellulare, oppure la wishlist di Amazon, quello che preferite. Ci siete? Ok, se avete fatto, oggi di cosa parliamo? Oggi voglio raccontarvi, voglio condividere con voi quelli che sono 7 libri che per qualche motivo hanno avuto un grosso impatto su di me, hanno cambiato la mia vita. Partiamo da questo presupposto. È sempre molto pesante come espressione, no? Un libro ha cambiato la mia vita, alla faccia del cazzo, direbbe qualcuno. È veramente così importante questo libro per te, Raffaele? È sempre rischiosetto, no? Usare questa espressione. E infatti, quando ho iniziato a fare sta lista, ho avuto due approcci. All'inizio la volevo fare cortissima, perché ho detto, vabbè, no, se sono libri che mi hanno cambiato la vita, devo mettere veramente le cose super, quelle perfettissime. Poi, quando mi sono sbloccato, ho iniziato a mettere cose, la lista non finiva più. E quindi ho detto, aspetta un attimo, però troppe cose hanno cambiato la mia vita. Quindi sono arrivato a un giusto equilibrio di 7 libri, qualcuno che ho letto negli anni passati, qualcuno che ho letto più recentemente, che per qualche motivo hanno avuto un impatto grosso su di me e li voglio condividere con voi. Non è una classifica, ok? È un elenco, quindi sono messi a cazzo di cane, come mi sono venuti mentre li scrivevo, li ho messi così. Allora, il primo qual è? Il primo è Antifragile, di Nassim Taleb. O Taleb, non mi ricordo mai come si pronuncia. Antifragile, sapete che è un libro che io ho adorato, che ho letto tra l'altro molto tardi, nel corso del 2020, e ne parlai anche in un altro episodio che si chiamava I migliori libri che ho letto nel 2020. Andatevelo a recuperare perché secondo me pure quello è interessante. Antifragile ha avuto un grosso impatto su di me. Io Taleb all'inizio non mi piaceva tantissimo, ok? Non voglio dire lo odiavo, però diciamo non era sicuramente il mio autore preferito quando ho avuto il primo approccio con i suoi libri. E ancora oggi nei suoi libri non sono d'accordo con il 100% di quello che lui scrive. Ma questo non vale mai, non sono d'accordo con nessuno al 100%. Allora, Taleb è questo personaggio un po' così. Se lo guardate in video capirete perché, che o ami o odi e che ogni tanto ti fa anche un po' incazzare. Ecco, con Antifragile, con Il Cigno Nero, che sono un pochino i suoi due capolavori, ma in questo caso voglio parlare di Antifragile, invece lui mi ha proprio coinvolto, no? Mi è riuscito proprio veramente a prendermi, a tirarmi dentro in questo concetto, a coinvolgermi con esempi, eccetera eccetera, e poi l'ho fatto mio. Antifragile, il concetto di antifragilità è un concetto ancora troppo poco famoso, secondo me invece fondamentale, no? Spesso si parla di resilienza, che è molto più mainstream. Taleb si spinge ancora un po' più in là parlando dell'antifragilità come il contrario della fragilità, no? Lui dice l'antifragilità è un po' quella capacità, chiamiamola così se vogliamo, di attraversare dei momenti negativi, delle cose negative della nostra vita e di uscirne migliorati. Questa è l'antifragilità, no? Quindi a ogni battuta d'arresto, ogni fallimento, no? Ogni caduta, in qualche modo io miglioro un pochino, miglioro un pochino, miglioro un pochino. Questo messaggio è potentissimo. Poi lui lo applica nel business, lo applica nella vita privata, no? Come sempre i suoi libri sono pieni di esempi per cercare di calare quel concetto nei contesti più disparati. Vi straconsiglio di leggerlo. Ovviamente vi metto qua la copertina in sovraimpressione, ma vi metto anche tutti i link qui sotto in descrizione. La copertina ovviamente per chi sta guardando il video. Vi metto i link qui sotto nella descrizione se volete comprarli direttamente. Quindi il primo è sicuramente Antifragile, di Taleb, anche perché l'ho trovato molto legato alle cose di cui mi occupo io, no? Ovviamente con un taglio diverso, occupandomi di innovazione, occupandomi di sperimentazione, quindi in maniera molto molto specifica nel business. Io so quanto è importante questa cosa, no? Il valore del fallimento è una cosa che insegno a tutti i miei clienti, no? Di provare il più possibile, sbagliare il più possibile per uscire rinforzati da ogni errore, da ogni fallimento, imparando qualcosa di nuovo ed essendo quindi domani, no, delle versioni migliori di noi stessi, della nostra azienda, delle nostre organizzazioni e così via. Quindi Antifragile ha avuto sicuramente questo ruolo fondamentale su di me e io lo straconsiglio sempre perché è quello che ci deve un pochino sbloccare, no? A volte tendiamo a metterci sotto una campana di vetro, anche l'epoca storica nella quale viviamo, no? È un'epoca da campana di vetro nella quale dobbiamo sempre proteggere tutti, anche noi stessi a volte. Invece io sono proprio il fan dell'esatto contrario, no? Esporci sempre di più alle intemperie della vita, mettiamola così. Voglio essere sottile prima che qualcuno si incazzi, perché secondo me ci fa tanto tanto bene, ci fa crescere veramente tanto. Questo vale per le persone, vale per il business, vale un po' in tutti i settori. Il secondo libro che non poteva non essere qua dentro è Partire dal perché, di Simon Sinek. Sinek, lo sapete, lo cito spesso nei miei contenuti perché è forse una delle persone che negli ultimi anni più ha influenzato il mio modo di scrivere, il mio modo di vedere proprio il business, il mio modo, no, di avere un approccio a certe cose. Lui che è un po' a capo di questo filone diciamo, se vogliamo, di imprenditorialità con un approccio molto più umano, no? Lo chiamano in mille modi poi questa roba, la chiamano il capitalismo umanistico, lo chiamano capitalismo 2.0, la chiamano imprenditorialità umanistica, eccetera, eccetera. Diciamo, sono dettagli poi queste etichette che vengono messe, però Sinek a me piace tantissimo per questo taglio, è un po' un filosofo del business. Avrei potuto mettere tanti suoi libri in questo elenco, ma partire dal perché è stato fondamentale nella mia vita. E infatti voglio fare un episodio proprio dedicato al tema del perché, all'importanza del perché. Partire dal perché si concentra sul fatto che noi solitamente partiamo dal cosa, sia le persone che le aziende, no? Io ti dico cosa faccio, le aziende ti vogliono dire cosa vendono, cosa producono. E in realtà dovremmo ribaltare, no, il nostro schema comunicativo, che poi significa anche ribaltare proprio in termini valoriali il nostro approccio, e partire dal perché. Perché stai facendo quello che stai facendo? E questa per me è stata proprio wow, è stata una rivoluzione clamorosa, no? Piccola ma potente come messaggio. Perché stai facendo quello che stai facendo? Quali sono i tuoi valori? In cosa credi, no? Qual è la tua causa? Cosa ti sveglia la mattina? Cosa ti tiene sveglio di notte, no? Qual è la cosa per la quale ti stai battendo? Ecco, partire dal perché è proprio un libro che dovete assolutamente leggere se non l'avete letto. E no, non è solo per chi fa business, ovviamente, lo sapete, io parlo principalmente a chi si occupa di business, di marketing, di queste tematiche, però secondo me è un libro che va letto in assoluto, perché dentro ha delle riflessioni veramente importantissime e molto molto potenti. Il terzo libro in questo elenco è Perennial Seller di Ryan Holiday. Ryan Holiday è un'altra di quelle persone delle quali avrei potuto mettere veramente tanti suoi libri qua dentro, perché lui ha scritto tanto, soprattutto negli ultimi anni. Sono un grande fan dei suoi contenuti, e lui è una persona che si divide sempre, no, tra il marketing e la filosofia stoica. Sono i suoi due grandi temi, a volte in qualche modo li mette anche insieme, se vogliamo. Ryan Holiday ha scritto questo libro clamoroso, Perennial Seller, che è passato in sordina, secondo me, rispetto ad altri suoi libri che sono molto più famosi, che sono dei bestseller veramente riconosciuti a livello internazionale. Perennial Seller è arrivato in un momento giusto. Ecco, a volte no, abbiamo dei libri che ci cambiano la vita, ma semplicemente perché è il libro giusto al momento giusto, e capita questa cosa, e quindi magari per me è wow, è fantastico, per qualcun altro che l'ha letto è un libro abbastanza, come dire, anonimo. Perennial Seller si concentra su un concetto. Noi come società siamo abituati all'idea del best seller, no? E quindi della roba che vende così, no? Fa proprio il picco, in un certo senso, i libri best seller, i film best seller, i dischi best seller, no? Nell'epoca proprio dell'usa e getta, nell'epoca dell'approccio bulimico ai contenuti multimediali, succede spesso. Esce una serie su Netflix, per 3 giorni ne parlano tutti, poi dopo una settimana non se la ricorda più nessuno. Perché? Perché siamo appresso al nuovo hype. Questo vale anche per la musica, perché esce una quantità di musica impressionante, no? Quindi c'è un disco di platino, poi dopo 2 settimane stiamo già pensando al prossimo disco di platino. Ecco, lui dice, in un mondo che dà tantissimo peso al bestseller, dovremmo invece concentrarci su qualcosa di diverso, sul perennial seller. E lui il perennial seller dice è una roba che dura nel tempo, è una cosa che non fa il picco di vendite al giorno 1 o alla settimana 1, ma invece di vendere 100 il primo giorno, vende 10, ma vende 10 per i prossimi anni, no? E non si ferma mai. Di nuovo, il messaggio apparentemente semplice per me è stato molto potente. Non vi nego che quando ho letto quel libro, l'effetto wow è stato ok, da domani nella mia vita, nel mio lavoro, voglio solo lavorare in questo modo. Cioè voglio avere un approccio al perennial seller, voglio fare cose che durino nel tempo, voglio fare cose che se qualcuno le incrocia fra 10 anni hanno ancora senso, hanno ancora valore. E forse, diciamo, tra le ultime cose, tra gli ultimi progetti che ho fatto, che ho tirato fuori, il libro L'arte della pazienza è quello che meglio rappresenta questa roba qui, no? Un libro che è molto diverso dai miei precedenti, ma perché l'ho scritto in quest'ottica. Qualcosa che potesse avere un impatto sulle persone nel tempo. Lo leggi oggi, o lo leggi fra 5 anni, o lo leggi fra 10 anni, quella roba deve ancora avere senso, deve ancora essere di valore. Non mi interessa vendere tanto il primo giorno, la prima settimana, mi interessa che se qualcuno lo prenderà, no, nel 2030, dice, oh, ma cazzo che bella cosa che ha scritto Raffaele Gaito rispetto al tema della pazienza. Quindi Perennial Seller, anche questo straconsigliato. Il quarto è Mindset di Carol Dweck, psicologa, ricercatrice, famosissima. Lei ha scritto questo libro che veramente, anche questo, mi ha cambiato la vita. Cioè, è proprio clamoroso l'impatto che ha avuto su di me. Per chi non ha letto, Mindset fa questa distinzione, semplifico ovviamente, no? Perché poi voglio che vi leggiate i libri, questi non sono dei riassunti, sono degli spunti di riflessione. Fa questa grossa distinzione, dice, al mondo esistono due grossi approcci, due tipi di mindset, no? Due forma mentis, se vogliamo dirla in altro modo. c'è il mindset statico e il mindset dinamico. Il mindset statico sono le persone che credono che nella vita sia tutto stabilito, non si possa migliorare, non si possa crescere, quindi passano il tempo a lamentarsi. Ah, sono sfortunato, ah, la vita è ingiusta, ah, promuovono il mio collega e a me no, ah, tutti fanno i soldi tranne io. Dall'altro lato invece avete il mindset dinamico, le persone che credono nel fatto che si può migliorare nella vita, si può cambiare nella vita, si può imparare dai propri errori, rimettendosi in gioco, mettendosi in discussione, no? E crescendo, collegandoci con Antifragile che dicevamo prima di Taleb, e questo è il mindset dinamico. E quindi sono persone che invece di incolpare l'esterno cercano di trovare la responsabilità interna, no? Quindi cosa posso fare per? Cosa posso fare per avere quella promozione? Cosa posso fare per vendere di più? Cosa posso fare per scrivere meglio? Cosa posso fare per migliorare nello sport? E così via, no? Puntando tanto sul fatto che possiamo migliorare come imprenditori, come atleti, come persone, come professionisti, tutto quello che vi pare. Mindset è veramente un gioiellino, veramente un gioiellino. Un libro senza tempo, anche questo è un bestseller internazionale da anni, e ha influenzato tantissimo la scrittura del mio secondo libro, Growth Hacking Mindset, e anche questo, se non l'avete mai letto, stra consigliato. Il quinto libro è Diventa chi sei, di Emily Wapnick. Sapete quanto io sia appassionato del tema dei multipotenziali e della multipotenzialità, ne ho parlato in passato qui sopra, quindi se non l'avete mai fatto andatevi a recuperare un episodio dedicato proprio al tema della multipotenzialità. Emily Wapnick è un po' la, diciamo, la persona che grazie a un TEDx di qualche anno fa ha reso famoso questo concetto, l'ha sdoganato, non che non esistesse in precedenza, no, c'è sempre stato, lo chiamavano in mille altri nomi, c'è sempre stato il concetto di multipotenzialità. Lei l'ha un po', come dire, reso famoso, portato al grande pubblico. Recuperatevi il suo TED Talk perché secondo me è molto molto bello, ne vale la pena. Lei ha scritto anche questo libro, appunto Diventa chi sei, nel quale fa un passetto in più. Quindi non racconta semplicemente la storiella della multipotenzialità, ma dà a tutti i multipotenziali degli strumenti concreti per gestire meglio la propria vita lavorativa. Ok, quindi se tu ti rivedi in questa descrizione, quindi sei un multipotenziale, no? Una persona che non vuole specializzarsi, ma che ha un profilo un po' più orizzontale, perché mille passioni, mille progetti, mille stimoli, non si sente che ha un'unica vocazione nella vita, forse sei un multipotenziale, però se hai difficoltà poi a concretizzare, allora in questo libro, in Diventa chi sei, ci sono un sacco di spunti utili, perciò a me è piaciuto veramente, veramente tanto, perché mi ha aiutato proprio a fare quel passaggio, no? Dal considerarlo all'inizio come un handicap a capire che in realtà era un superpotere, se lo sai incanalare bene. La faccio sempre la piccola precisazione, perché non si sa mai, ovviamente multipotenziale non deve essere una scusa, no? Semplicemente per abbandonare tutti i progetti, perché in quel caso sei semplicemente gente che non si riesce a concentrare, che non ha focus, che non ha voglia di completare le cose, no? Ci sono tanti casi nei quali il multipotenziale lo si usa per nascondere poi altre, come dire, proprio altri tipi di difficoltà, ok? Quindi non usiamolo a sproposito come cose. Però se siete veramente dei multipotenziali e non l'avete mai letto, quello è un libro assolutamente da recuperare. Il sesto, e questo è veramente top, è Il potere delle abitudini di Charles Duhigg, credo che si pronunci così, che forse è il libro più famoso in assoluto sulle abitudini. Qui ce ne sono una valanga di libri, no, sulle abitudini, però questo è quello forse che ha reso famoso il famoso ciclo delle abitudini, che io riprendo tantissimo all'interno del mio libro L'arte della pazienza. Questo è un libro che su di me ha avuto un impatto molto molto potente, perché mi ha fatto capire quanto le abitudini nella vita facciano tutta la differenza di questo mondo. Prima di avere, no, chiara questa cosa, avevo un approccio molto sul mindset statico, ok? Quindi vabbè, semplicemente sono nato così, e vabbè, sono sfortunato, vabbè, sta cosa non la so fare, vabbè, qua non so capace, e così via. Poi ho capito che il nostro cervello è proprio programmabile, se volete, no? Da un certo punto di vista, e che le abitudini definiscono chi siamo. Le abitudini definiscono chi siamo, e quindi fanno tutta la differenza di questo mondo. Ho scoperto che nella maggior parte del tempo noi non prendiamo delle decisioni in maniera conscia, ma le prendiamo in maniera inconscia, grazie o per colpa delle nostre abitudini, e quindi definire le abitudini giuste fa tutta la differenza di questo mondo, no? Andare a eliminare quelle nocive, quelle negative, e lavorare per crearne di nuovo. Quindi ho scoperto come si creano nuove abitudini, e l'ho applicato nel lavoro, impostando proprio dei processi, degli schemi, no? Che mi permettono di lavorare bene. Andatevi a recuperare il mio episodio sull'importanza dei sistemi, che si chiama I vincenti hanno sistemi, perché quello è pure una bella riflessione. L'ho applicato nell'alimentazione, nello sport, no? Nei rapporti personali, in tanti ambiti della mia vita. Ce ne sono tanti di libri sulle abitudini, però se non l'avete letto, questo è un po' il grande classico, quindi ve lo consiglio assolutamente. È il settimo e ultimo libro, non per importanza assolutamente, perché forse è uno dei principali nell'elenco che ho fatto oggi, è Ruba come un artista di Austin Kleon. Allora, anche di Austin Kleon io avrei potuto mettere vari libri, forse tutti i suoi libri perché sono fantastici, ma Ruba come un artista è un libricino piccolissimo che si legge veramente in una mezz'oretta, ma di una potenza devastante, proprio una bomba che vi cade dentro la casa quando lo leggete. Ruba come un artista, e lui è un artista, in pratica cosa dice? Dice un concetto, ma che a me ha fatto la differenza. Nella vita nessuno si inventa un cazzo di niente. Semplice, stop, è veramente così. Lì fuori è tutto un remix, è tutto un reinventare, un reinterpretare, il prendere pezzi degli altri, no? E rimescolarli, ripensarli. E non c'è nulla di male in tutto ciò. Non c'è nulla di male. E questo, da un lato, abbatte la sindrome dell'impostore, no? Quella paura di ma non sono all'altezza, ma non ho niente di originale da dire, ma l'ha già detto qualcun altro. È certo che l'ha detto già qualcun altro, tutto è stato già detto, no? Altrimenti, dopo la filosofia dell'antichità, avremmo dovuto smettere tutti quanti di scrivere libri e parlare in pubblico. Il valore non è nell'originalità del contenuto in sé, dell'opera in sé, di qualsiasi cosa sia. Noi possiamo rubacchiare elementi a destra e manca, poi è il processo, no? È proprio questo mix che andiamo a fare, il valore aggiunto, quello che mettiamo di nostro. Io mi faccio ispirare da Ryan Holiday, mi faccio ispirare da Taleb, mi faccio ispirare da Simon Sinek, però poi ci metto del mio, la mia esperienza, il mio percorso, i miei ragionamenti, gli errori che ho fatto lungo la strada, le mie contaminazioni, no? Unisco i puntini ed esce fuori una cosa nuova. Una cosa nuova che dentro però ha tanto del passato. Questo è il valore del rubare, no? Occhio, perché non è la stessa cosa di copiare. Copiare è, vedo sta cosa, mi piace, la faccio pari pari. Questa è proprio la cosa peggiore che potete fare. Rubare è, prendo spunto a destra e manca, metto dentro questo frullatore, ci metto del mio, no? Del valore aggiunto, e che dicevamo prima è quella che fa la differenza, e poi lo tiro fuori. E questa è una cosa, secondo me, bellissima, come messaggio molto molto potente, che deve un po' tranquillizzarci, un po' sbloccarci, no? Proprio a lasciarci andare. Io conosco tante persone che hanno il terrore di fare un video, un podcast, un blog, perché vabbè, però io parlo di marketing, c'è già tanta gente che parla di marketing, io parlo di automobili, ma ne parlano già tutti quanti, io faccio le ricette, ma le fanno già tutti quanti. Certo, lo so che lo fanno tutti quanti, e quindi nessuno dovrebbe farlo più. Mettici del tuo. Hai le tue influenze, hai rubato cose lungo la strada, la differenza lo fa perché sarà, no, sarà la tua persona poi a metabolizzare quella cosa e a vomitarla fuori in maniera diversa. C'è la famosa frase di, credo, di Picasso, poi ripresa anche da Jobs. È sempre difficile attribuire le citazioni, no? Gli artisti mediocri copiano, i grandi artisti rubano. Il senso è esattamente questo qui. Quindi, assolutamente, se non l'avete mai letto, leggetevi Ruba come un artista, perché vi cambierà la vita. Grazie mille di essere arrivati alla fine di questo episodio. Oggi abbiamo parlato di libri, e lo so che è uno degli argomenti che preferite, perché è anche uno degli argomenti che preferisco io. Quindi, come al solito, aspetto i vostri feedback da due punti di vista. La prima cosa è, li conoscete? Li avete letti tutti? C'è qualcuno che vi piace, qualcuno che non vi piace? E la seconda è, quali sono invece i libri che hanno cambiato la vostra di vita? Fatemi sapere cosa veramente vi ha sconvolto, perché magari da lì poi esce fuori qualche bella lettura anche per me, cose che non conosco, oppure per consigliarci libri tra di noi della community. Aspetto i vostri commenti come sempre, perché si generano delle discussioni interessantissime. Prima di salutarci, vi do appuntamento sui vari social, quindi ci vediamo sul canale YouTube per altri contenuti come quello di oggi in formato video, oppure, se preferite semplicemente ascoltarmi, ci sentiamo sul podcast. Ma ricordatevi in generale di aggiungermi su LinkedIn, che è il social dove sono un po' più attivo. Prima di chiudere, vi ricordo che ho una scuola online, un'academy che si chiama Growth Program. Fatevi un giro su growthprogram.it, ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno. È una scuola online dove imprenditori, professionisti, manager, freelance da tutta Italia, in tutti i settori, vengono per studiare in maniera seria con metodo i temi di cui parlo qui sopra, quindi il mondo del business, del marketing, dell'innovazione, e siamo tutti quanti appassionati di libri lì dentro, quindi anche questo è un bel plus. Se vi interessano questi temi, fatevi un giro su growthprogram.it, link qui sotto come sempre in descrizione. Io vi do appuntamento al prossimo episodio.